Ecco, veniamo ora alla slide numero 55, con l'approccio empirico-sperimentale o della persuasione. Qui diciamo che siamo un po' più tardivi, ecco, rispetto alla teoria ipodermica. Attenzione però che, come vi ho detto, ripeto, correnti di pensiero anche antitetiche possono essere assolutamente coesistere nello stesso periodo. Quindi attenzione all'idea che ci sia un'evoluzione progressiva. Non c'è. Vi è piuttosto una contemporaneità di alcune teorie, un superamento, un approfondimento magari di una parte. Diciamo, la ricerca non è così omogenea come si magari si può immaginare. No, non è così. Procede un po' a balzi, no? Più che in modo lineare. Allora, dicevo, l'approccio empirico o sperimentale o della persuasione. Innanzitutto abbiamo cambiato un po' registro, no? Se prima era propaganda, manipolazione, quindi si era sicuri della possibilità di attaccare il pubblico direttamente attraverso il messaggio in situazioni appunto di campagna informativa, in modo tale da condizionare i comportamenti dell'audience. Abbiamo detto, purtroppo, teoria supportata anche dai tragici regimi totalitari del tempo. Ecco, dagli anni 40 si fa strada questo approccio empirico-sperimentale che si avvale di una metodologia molto, molto diversa. Di una metodologia sperimentale e psicologica, con delle sicuramente con delle varianti, con delle una maggior limatura rispetto all'approccio behaviorista, che era quello legato appunto alla teoria ipodermica. Allora, si ha una revisione del meccanismo stimolo-risposta. Evidentemente l'essere umano non funziona in questi termini, non è che viene colpito e reagisce come così automaticamente e in modo soprattutto un modo uniforme, perché uno dei capisaldi della teoria ipodermica era il fatto che tutti reagissero allo stesso modo. Quindi abbiamo già un affinamento psicologico, quindi uno studio e un'analisi dei tratti specifici della personalità. Gli individui non sono tutti uguali. Attenzione all'approccio empirico-sperimentale che viene detto della persuasione. Questo implica che è comunque possibile agire sul soggetto, purché il messaggio sia confezionato in modo tale da aggirare i processi psicologici tipici dell'individuo che si frappongono tra la causa, uno stimolo, e l'effetto, una risposta. Quindi, in qualche modo, lo stimolo e la risposta persistono, ma in mezzo allo stimolo e alla risposta ci sono degli ostacoli di natura psicologica individuale che vanno aggirati per poter produrre un messaggio efficace e quindi persuasivo. Quindi la ricerca punta sull'organizzazione ottimale del messaggio per l'appunto a scopo persuasivo. Ecco, ma quali sono queste caratteristiche psicologiche che si interpongono tra, diciamo, l'emissione del messaggio e l'effetto finale? Allora, ci sono dei fattori legati all'emittente, fattori legati al messaggio. È tutta una serie di argomentazioni. Allora, vediamo proprio i fattori legati al pubblico, alla personalità di ciascun individuo che fa parte del pubblico. Beh, è una piattaforma iniziale, l'interesse ad acquisire informazione. Non è scontato che tutti noi abbiamo interesse ad acquisire quell'informazione. Un'informazione ci può sfuggire perché semplicemente non ne siamo colpiti, non ne siamo interessati, pensiamo che non ci riguardi e questo sfugge. Chiaramente, se l'informazione non desta interesse, non potrà sortire alcun effetto, no? Quindi questo interesse è correlato appunto alla motivazione ad informarsi. E anche il fatto che una parte del pubblico possa non possedere alcuna conoscenza degli argomenti che vengono trattati in una campagna, appunto politica, elettorale, informativa, pubblicitaria, eccetera. Quindi non tutte le persone rappresentano in modo omogeneo un uguale bersaglio, buon bersaglio dei media. Quindi c'è qualcosa nei non informati che li rende molto difficili da raggiungere, qualsiasi sia il livello o la natura, dell'informazione. Un altro fattore importantissimo dopo l'interesse a acquisire informazione è l'esposizione selettiva. Cosa significa esposizione selettiva? Significa che i componenti del pubblico tendono a esporsi, ad avvicinarsi ad un'informazione che sia congeniale alle proprie idee, agli propri schemi mentali, alle loro attitudini, alla propria personalità e a evitare i messaggi invece che sono difformi, che sono in contrasto con quello in cui credono. In genere le campagne di persuasione sono ricevute efficacemente, soprattutto da persone che sono già d'accordo con quello che viene presentato o comunque sono sensibilizzate ai temi proposti. Ecco, anche a causa di questo, le campagne falliscono. Ecco, e gli effetti dei media non sono così rilevanti come venivano ipotizzati dalla teoria ipodermica. Quindi le persone tendono a esporsi soprattutto a quelle comunicazioni di massa che meglio si adeguano ai propri atteggiamenti, ai propri interessi e a evitare altri contenuti. Oltretutto, tendono anche a dimenticare questi altri contenuti, se appunto sono in contrasto con le proprie convinzioni, e eventualmente vengono anche travisati. Percezione selettiva. Che è diverso dall'esposizione selettiva, è un passaggio in più, no? Che implica proprio la complessità del rapporto comunicativo, che sfata proprio lo schematismo della precedente, teoria. Allora, il pubblico, tutti i membri del pubblico, non si presentano ai mass media, in uno stato di totale, come dire, verginità psicologica, nudità psicologica, ma sono già rivestiti da predisposizioni esistenti. Come si diceva prima, ci sono già delle tendenze che sono state consolidate. Quindi l'interpretazione, trasforma il significato del messaggio ricevuto. In qualche modo adeguandolo alle attitudini e ai valori del destinatario, talvolta fino a mutare radicalmente il senso del messaggio stesso, travisarlo completamente, proprio rivoltarlo. Vi è uno studio avviato nel 1947 di Cooper e Yehuda, diciamo, sulle possibilità di successo di una serie di cartoni animati al fine di modificare in senso antirazzista gli atteggiamenti degli individui con una predisposizione, con pregiudizi razziali, no? Ecco, questo studio mette in luce che una reazione comune per evadere il problema quando si hanno dei pregiudizi consolidati, forti, radicati, è di non comprendere il messaggio. Cooper e Jahoda, le due autrici, chiamano questo atteggiamento derailment of understanding, decodifica aberrante. Il derailment of understanding può seguire varie strategie. Per esempio, accettare molto superficialmente il contenuto del cartone, no? Così, ribadendo magari che in alcune circostanze concrete i pregiudizi si giustificano, oppure attribuire al messaggio una rappresentazione distorta della realtà, oppure qualificare il messaggio come soltanto una storia, qualcosa di astratto, qualcosa di non concreto, qualcosa che non si verifica. O modificare proprio il quadro di riferimento della situazione narrata dal cartone, no? Questi sono tutti meccanismi psicologici che sono necessari a ridurre potenziali fonti di tensione tra quello che viene percepito, ricevuto e le nostre convinzioni. Cioè, a ridurre quella che viene chiamata la dissonanza cognitiva. Nel momento in cui riceviamo un messaggio che contraddice evidentemente ciò in cui noi crediamo, si crea una forma di tensione e di svalutazione potenziale delle nostre convinzioni. Questo si chiama dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva influenza moltissimo il processo di percezione del contenuto delle comunicazioni di massa. Ecco, quindi distorcere la comprensione del messaggio è un mezzo per mantenere le proprie convinzioni. Mantenere le proprie convinzioni è un mezzo per sostenere l'autostima. In persone evidentemente che hanno una certa rigidità e poca tendenza a modificare le proprie idee, ovviamente. Abbiamo anche, sempre riguardanti la percezione selettiva numero 3, due effetti, gli effetti di cosiddetta assimilazione oppure di contrasto. Allora, si ha un effetto di assimilazione quando il pubblico, il destinatario, percepisce le opinioni espresse nel messaggio come più vicine alle sue di quanto non siano in realtà. Proprio, come dire, distorce in qualche modo il messaggio adattandolo alle proprie convinzioni. Quindi si ha un effetto di assimilazione proprio, lo percepisce solo quegli elementi che sono in armonia con il proprio sentire, con il proprio credere e con il proprio comportarsi, no? Abbiamo invece un effetto di contrasto, si ha una sorta di rifiuto, no? Si ha una sorta di rifiuto con quanto si riceve e quindi si determina una percezione del messaggio oltremodo propagandistica e inaccettabile, molto più di quanto il messaggio possa esserlo realmente, no? Generando un effetto di contrasto che fa percepire la distanza tra le proprie opinioni e quelle del messaggio come maggiore di quanto realmente sia. Cioè abbiamo questa doppia strategia, no? Un effetto di assimilazione eccessivo e un contrasto, un rifiuto eccessivo rispetto a quanto semplicemente dichiara il messaggio. Ulteriore problema, la memorizzazione selettiva. Quindi abbiamo interesse a acquisire informazione, esposizione selettiva, percezione selettiva e memorizzazione. Quindi ci si espone, si percepisce e si memorizza in modo selettivo, cioè accettando alcuni elementi e derubricandone altri. Scusate che mi si è... Oddio. Non è possibile. Ok, scusate, si era spento il video. Allora, dicevo, memorizzazione selettiva. Diverse ricerche hanno evidenziato che la memorizzazione dei messaggi appunto presenta elementi di selettività assolutamente analoghi con quelli che abbiamo già visto. Gli aspetti, siamo sempre alla ricerca di coerenza, l'individuo è sempre alla ricerca di coerenza tra quello che è il suo ambiente e le informazioni che l'ambiente produce e i suoi schemi mentali, le sue forme di socializzazione, le sue convinzioni, le sue visioni del mondo, perché rivedere tutto questo comporta un grande sforzo e non tutti sono disposti a farlo. Poi dipende appunto, ci sono personalità più o meno rigide che hanno avuto dei tipi di socializzazione, tipi di educazione estremamente appunto quasi militareschi, insomma quasi militari, quindi dipende, ecco, cambiare idea, l'idea di cambiare idea non è da tutti, no? Perché sembrerebbe quasi un censurarsi, così ammettere che abbiamo sbagliato. E questo è sempre molto difficile. In realtà non è difficilissimo, ma diciamo che per molti è difficile, poi dipende da cosa investe, cosa riguarda l'argomento, insomma. Ecco, diciamo che appunto gli aspetti coerenti con le proprie opinioni e attitudini sono memorizzati in misura molto più rilevante degli altri. E questa tendenza tende ad accentuarsi man mano che passa il tempo rispetto alla prima esposizione al messaggio. Allora abbiamo due effetti di memorizzazione selettiva. Vedete l'effetto Bartlett, 1932, ha dimostrato che nel corso del tempo la memorizzazione seleziona gli elementi più significativi per la persona a scapito di quelli più difformi o distanti, staccati, no? Quindi il cosiddetto effetto Bartlett riguarda uno specifico meccanismo della memorizzazione dei messaggi di persuasione. Se in un messaggio, accanto alle argomentazioni più importanti a favore di un dato argomento, sono presentate anche le argomentazioni contrarie, il ricordo di queste, cioè delle argomentazioni contrarie, si affievolisce più rapidamente di quello delle argomentazioni principali. E questo processo di memorizzazione selettiva contribuisce ad accentuare l'efficacia persuasoria delle argomentazioni principali. Quindi ecco, qui evidentemente diciamo che nell'effetto Bartlett le argomentazioni contrarie tendono ad affievolirsi nel tempo rispetto a quelle principali. Anche qui comunque è un effetto che ovviamente è discusso, non è che tutti reagiscano allo stesso modo. Sempre riguardante la memorizzazione selettiva, simile anche più forse comprensibile rispetto all'effetto Bartlett, è il cosiddetto effetto latente, no? Lo sleeper effect, no? L'effetto dormiente, latente. Allora, in alcuni casi Mentre, ecco, a dispetto di quello che potremmo pensare, subito dopo l'esposizione al messaggio, l'efficacia persuasoria risulta nulla, con il passare del tempo aumenta. Se all'inizio l'atteggiamento negativo del destinatario verso la fonte è un'efficace barriera alla persuasione, la memorizzazione selettiva di tipo effetto latente attenua questo elemento con il passare del tempo. Persistono invece i contenuti del messaggio che aumentano via via la loro influenza persuasoria. Cioè, saremmo pensati a credere che all'inizio siamo persuasi e poi no, in qualche modo questa cosa si perde. Invece, con l'effetto latente, in realtà accade l'incontrario. All'inizio non veniamo persuasi, poi col passare del tempo, evidentemente, ci ricordiamo delle cose che sono più coerenti con il nostro sistema di personalità e le adottiamo. Ecco. Quindi questi sono esempi proprio di una ricerca che è volta a verificare le variabili psicologiche individuali e i vari fattori di mediazione che bisogna, così, di cui bisogna tener conto nell'organizzare una campagna informativa tenendo presente che, ripeto, questa è una campagna di persuasione, la persuasione è sempre possibile, appunto, purché il messaggio sia organizzato in modo tale da riuscire a fare un passo oltre rispetto a questi ostacoli di natura cognitiva, percettiva e di memorizzazione. E questi erano i fattori, le caratteristiche psicologiche legate al pubblico. Poi vi sono delle caratteristiche, ve ne sono altre, io ho fatto una sintesi perché il processo ha talmente tante variabili che insomma non ha senso, ho elencato le principali, insomma quelle che mi sembravano più significative, appunto. Allora, la credibilità del comunicatore. Allora, questa è evidentemente una caratteristica legata non al pubblico, ma all'emittente. Allora, diciamo, la reputazione della fonte è un fattore importantissimo che influenza l'opinione del pubblico. Se l'emittente non è credibile, incide negativamente sulla persuasione. Quindi messaggi identici hanno efficacia diversa rispetto al fatto di essere attribuite ad una fonte che viene ritenuta credibile e attendibile oppure no. Allora, vi è stato uno studio di Hovland e Weiss del 1951 che cercò di verificare diciamo la credibilità del pubblico, l'effetto sul pubblico in merito a quattro diversi temi. Il futuro del cinema dopo l'introduzione della televisione, questo è il primo tema. Quale sarebbe stato il futuro del cinema dopo l'avvento della TV? Secondo tema, le cause della crisi dell'acciaio. Terzo tema, la possibilità di costruzione di sottomarini atomici. Quarto, l'opportunità della vendita libera di antistaminici. Questo è proprio uno studio che vi elenco puntualmente i temi che sono stati sottoposti. Ovviamente, ecco, dunque, scusatemi un attimo, un altro problema tecnico che mi si è di nuovo. Scusate queste pause, ma succede sempre qualcosa. Quindi devo bloccare. Allora, cosa venne rilevato da Hovland e Weiss, no? Riguardo questi temi, no? Che sono temi molto diversi, evidentemente. Allora, sembra che l'esito più interessante della ricerca è che se misurato subito dopo la fruizione del messaggio, il materiale che era stato attribuito a una fonte credibile, produce un mutamento di opinione significativamente maggiore di quello attribuito a una fonte poco credibile. Quindi la fonte credibile ha il sopravvento, al di là del tema trattato. Se invece la misurazione avviene dopo un certo intervallo di tempo, circa 4 settimane, quindi un mese, entra in scena l'effetto latente. E l'influenza della credibilità della fonte, ritenuta non attendibile, diminuisce mano a mano che sfuma l'immagine della fonte stessa, ritenuta non credibile, consentendo una maggiore assimilazione dei contenuti. Quindi è molto complessa la cosa, no? Perché entra in gioco proprio la percezione e il tempo di rilevazione, no? Tra l'esposizione diretta e un controllo, una verifica successiva a un mese, 2 mesi, no? Sembra che gli esiti siano opposti, no? Proprio perché entra la memorizzazione selettiva, in questo caso l'effetto latente. Comunque, ecco, diciamo che si conclude che il problema della credibilità della fonte non riguarda tanto la quantità effettiva di informazione ricevuta, bensì l'accettazione delle indicazioni che si accompagnano a questa informazione. Cioè, l'apprendimento può avvenire, ma comunque la scarsa credibilità della fonte ne seleziona l'accettazione. Cioè dipende, insomma, dipende, perché la credibilità del comunicatore è sicuramente importante, ma come avete visto, entrano in gioco altre variabili come la percezione e la memorizzazione selettiva, che fa sfumare nel tempo le cose che prima, non si ritenevano accettabili proprio perché derivanti da una fonte non credibile. Allora, veniamo al punto numero 6, l'ordine delle argomentazioni. Abbiamo due effetti, un effetto primacy e un effetto recency. Allora, qual era il problema, no? Il quesito? Sono più efficaci le argomentazioni poste inizialmente a favore di una posizione o piuttosto quelle finali? Magari a sostegno della posizione contraria, no, perché devono esserci, ovviamente, deve esserci una diversità di posizioni. Allora, si parla di effetto primacy se viene verificata la maggiore efficacia degli argomenti esposti inizialmente. E si parla di effetto recency se risultano più efficaci e influenti gli argomenti che vengono esposti alla fine. Cioè, si vorrebbe stabilire con questo se sono più efficaci le argomentazioni in prima o in seconda posizione in un messaggio in cui vi sono degli aspetti pro e anche contro riguardo un tema. Sono presentati ambedue gli aspetti pro e gli aspetti contro. Moltissimi studi su questo aspetto hanno tentato di verificare oppure di sconfermare la cosiddetta legge primacy, secondo la quale la persuasione viene influenzata maggiormente dagli argomenti, che vengono contenuti nella prima parte del messaggio. In realtà non si è giunti a una decisione unanime perché molti esperimenti giungono a risultati contrastanti, no? A seconda delle diverse condizioni sperimentali, il tempo, l'intervallo di tempo variabile tra comunicazione e rilevazione. Quindi si verificano sia effetti di recency sia effetti di primacy, no? Però, ecco, pur in assenza di tendenze generali e stabili, appaiono alcune correlazioni frequenti, cioè la conoscenza e la familiarità con il tema sembrano andare di pari passo con l'effetto di recency. Se invece i destinatari non hanno alcuna conoscenza, tende a presentarsi un effetto di primacy, cioè se io non conosco l'argomento, tenderò a fare proprie le argomentazioni che mi vengono proposte prima. Mentre se conosco, se ho familiarità con il tema, avrò un effetto di recency, cioè mi rimarranno più impresse le argomentazioni esposte alla fine del messaggio. In ogni caso, non c'è una conclusione così deterministica perché appunto correlata a troppe variabili, troppe variabili.